Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Claritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda e come sempre vi do il benvenuto in questo spazio che la radio settimanalmente dedica a parlare di libri. Il libro che vi presento questa settimana è famosissimo, si tratta di Anna Karenina di Tolstoi, ma richiede una piccola confessione da parte mia, diciamo preliminare. E cioè, in realtà io devo confessare che ho sempre in fondo privilegiato i grandi romanzieri inglesi dell'Ottocento, ho frequentato molto meno i russi e devo ammettere che non avevo mai letto Anna Karenina. Vi sembrerà strano, eppure insomma lo ammetto volentieri. E d'altra parte, in un ciclo di trasmissioni come quelle che stiamo facendo quest'anno, in cui si parla di grandi storie d'amore, non si poteva non parlare di un romanzo celeberrimo come Anna Karenina. E pertanto in questo ultimo fine settimana l'ho letto e devo dire sono rimasto straordinariamente colpito, come probabilmente ci si poteva aspettare, e in qualche modo il racconto che ve ne faccio oggi è anche un racconto di impressioni che ho molto fresche. Mi scuso se magari qualche cosa sarà un po' disordinata. Si tratta intanto, diciamo, di un romanzo, come dicevo prima, famosissimo, ma soprattutto di un romanzo estremamente celebrato anche dagli altri scrittori. C'è una lista sterminata di autori, a partire da Dostoevskij, che lo ritengono non soltanto forse uno dei migliori romanzi di Tolstoi, e se noi pensiamo a tutto quello che ha scritto Tolstoi, già questo è un grandissimo titolo di merito, ma anche forse uno dei migliori romanzi scritti in assoluto, così per esempio William Faulkner, altri. Ci troviamo comunque di fronte a un capolavoro, e anche a un capolavoro che si pone come una pietra di paragone per tutti quelli che vogliono raccontare storie simili. In questo senso siamo anche un po' in continuità con la puntata della settimana scorsa. Anche Gabriella Garofano e Cannella di Giorgio Amado era un romanzo che aveva questa dimensione forte di pietra di paragone, di esemplificazione magistrale di tutto quello che può dare una letteratura, una tradizione culturale, in quel caso quella dell'America Latina. Allora, Anna Karenina è un romanzo piuttosto ampio. Diciamo, che cosa mi ha colpito? Beh, intanto è ambientato in una dimensione, i protagonisti sono tutti appartenenti a un ceto sociale piuttosto elevato. Partiamo proprio dalle osservazioni apparentemente più banali. Sono tutti, cioè insomma, conti, principesse, altri nobili appartenenti alla più alta aristocrazia russa. Questo dà al romanzo una certa serie di caratteristiche. Per esempio, lo scrittore sente il bisogno chiaramente di raccontare la sua storia d'amore confrontandola con altre storie d'amore. Questo è un procedimento che abbiamo già incontrato a partire dalla prima puntata di quest'anno con Jane Austen. Quando uno scrittore vuol dire qualcosa di importante sull'amore, si rende conto che ha bisogno di contrapporre la storia che racconta ad altre storie con cui confrontarla, e pertanto il romanzo appare per alcuni aspetti come un catalogo di diverse storie d'amore. Questo è il caso anche questa volta. Queste altre storie d'amore, diciamo apparentemente secondarie, poi bisogna capire qual è la storia più importante del romanzo dal punto di vista di Tolstoi. Comunque, queste altre storie d'amore sono tutte però all'interno di una stessa cerchia sociale. Questo anche perché la struttura sociale, economica della Russia del tempo non permetteva probabilmente alternative. Cioè c'era una ristretta cerchia di poche centinaia di persone, forse addirittura poche migliaia, ma non di più, di persone ricche, potenti, che governavano la Russia, e poi c'era pochissima, diciamo, borghesia, piccola borghesia, classe media, diremmo con i nostri termini, e poi un mondo sterminato di braccianti agricoli, di contadini anche piuttosto poveri. È chiaro perciò che Tolstoi, se voleva raccontare più storie, diciamo, si trovava privo di una possibilità di andare in profondità. Non poteva raccontare, cioè insieme alle storie dei suoi nobili, storie di altri, se non con un salto sociale troppo forte che impediva la possibilità di confronto. Questa aristocrazia di cui tratta il romanzo è un'aristocrazia cosmopolita, abituata a confrontarsi con le più avanzate punte culturali europee, abituata ad andare nei grandi luoghi di vacanza estivi, termali per esempio e così via, che parla correntemente l'inglese e il francese. Tutti i personaggi per esempio hanno dei soprannomi in inglese. Ma contemporaneamente è una aristocrazia che ha un suo tormento interiore. Quale sia questo tormento provo a dirlo dopo la pausa musicale. Ho scelto per voi un brano che mi ha suggerito il mio amico Bibi Bozzato. Si tratta di un brano Just Friends, un classico del jazz, che però vi propongo non tanto per le atmosfere quanto per l'interprete, un'interprete anch'essa tormentata come l'aristocrazia russa e come poi alla fine Anna Karenina, e cioè Amy Winehouse.
It's never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not in the morning, where your shit works. It's always dangerous when everybody's sleeping, and I've been thinking, can we be alone? Can we be alone? When will we get the time to be just friends? When will we get the time to be just friends? And no, I'm not ashamed, but the guilt will kill you if she don't first.
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono sempre Roberto Sedda e noi stavamo parlando del romanzo Anna Karenina. Allora, vi dicevo che l'ambiente in cui il romanzo prende forma è quello della grande aristocrazia russa, un'aristocrazia cosmopolita molto legata ai flussi culturali europei, che parla correntemente diverse lingue, anche un'aristocrazia per alcuni aspetti abbastanza separata dai problemi che sono dei sudditi dell'impero e che sono principalmente contadini poveri. C'è nel romanzo tutta una dinamica anche di relazioni tra città e campagna, tra vita dissoluta della città e vita pura della campagna, però intendiamoci, è sempre, diciamo, un ideale aristocratico. Anche il personaggio di Levin, che rappresenta per alcuni aspetti anche l'alter ego di Tolstoi stesso, è però un personaggio che tenta di immergersi nell'anima russa, ma rimane pur sempre un privilegiato. Non è però tanto questo che mi ha colpito del romanzo, quanto una dimensione familiare molto diversa da tutte le altre storie d'amore che ho sempre conosciuto. Intendo dire questo: quando si narrano storie di famiglia, per esempio, come dicevo all'inizio, nei romanzi inglesi che spesso mi hanno appassionato, queste storie riguardano la stretta cerchia familiare, cioè il padre, la madre, i figli, le figlie e così via. Qui invece ha questa dimensione, che pure è molto presente, tutti i personaggi sono parenti fra loro, appartengono a famiglie anche diverse, ma che sono legate tra loro da relazioni di parentela, eccetera, ma vivono le loro storie immersi in un clan familiare che comprende anche i servitori, questa è una dimensione che per gli inglesi sarebbe stata impensabile, i quali servitori hanno anche spesso molto da dire nelle vicende dei padroni. Noi veniamo immersi all'inizio in una vicenda di una crisi familiare in cui il padrone di casa ha tradito la moglie, e chi si assume il compito di dare il consiglio principale è l'anziana balia della famiglia, no? Con una familiarità e un ruolo, diciamo pure materno, nei confronti del padrone di famiglia che è inaspettato. Ecco. Per cui noi abbiamo la sensazione di clan familiari ampi che si mischiano fra loro, naturalmente sempre, come dicevo anche prima, con una forte dimensione e distanza sociale. Questi nobili che fanno da protagonisti del romanzo sono estremamente emotivi. Scusate se lo dico in questa maniera forse un po' banale, ma è un romanzo che non è soltanto sentimentale perché narra le storie d'amore, ma è un romanzo in cui i sentimenti irrompono continuamente e rompono anche le convenzioni sociali. Non è solo un romanzo, intendo dire, in cui i nobili, per esempio, arrossiscono spesso, che già è un fatto, ma in cui hanno spessissimo vere e proprie crisi emotive. In cui il sentimento, ciò che si agita dentro la persona, ha una grandissima importanza, determina i comportamenti, determina continuamente l'orientamento delle persone. E a questo però Tolstoi associa un'altra dimensione contrastante e secondo me anche questa molto interessante, che è una dimensione, potremmo dire, di afasia, cioè i personaggi non sono capaci di dire i propri sentimenti, vivono esperienze emotive tumultuose che però non riescono a comunicare agli altri, e questo in alcuni casi costa la loro felicità, e non riescono neanche a comunicare alcune volte a se stessi, e questo a maggior ragione gli costa la felicità. È un romanzo per molti aspetti tragico, bisogna dire, sotto questo punto di vista, o comunque dolente. È chiaro che la storia di Anna finisce male, come credo tutti quanti sappiamo dalle ricostruzioni cinematografiche, ma il tema non è soltanto questo. È un romanzo tragico e dolente perché c'è questa dimensione di incomunicabilità, di incapacità di trovare la felicità, se non dopo estreme fatiche. Perché è immersa questa ricerca della felicità, oltretutto in una dimensione spirituale, anch'essa estremamente tormentata, c'è un tema di ricerca della fede, adesso non ho il tempo di approfondire, che dà al romanzo una cifra molto particolare e lo rende anche, secondo me, estremamente moderno. Non voglio fare gli accostamenti, forse anche un po' forzati, di dire che la nostra è ugualmente un'epoca in cui le persone vivono emozioni molto forti che però non sono in grado di comunicare, non sono in grado certe volte di capire, però un po', diciamo, Tolstoi ci dice in questo una parola, diciamo, significativa anche per l'oggi. Chiudo con un'ultima notazione che riguarda forse anche la protagonista, cioè Tolstoi nel romanzo pone una serie di problemi sociali, vi ho detto la dimensione tra città e campagna, vi ho detto il destino della Russia, che era in quel momento tesa a uno sforzo di modernizzazione, che però poteva comportare anche l'inquinare, diciamo, quella che era ritenuta l'anima russa, ma poi c'è un altro tema molto forte che è quello del ruolo della donna. Questo è un romanzo di infedeltà coniugali nelle varie coppie che noi conosciamo, però chi la paga più cara è la donna. E Anna, perché gli altri protagonisti, che pure tradiscono le loro mogli, non hanno quella riprovazione sociale e quella riprovazione, quel tormento individuale che invece conducono Anna alla rovina. Anche in questo, secondo me, Tolstoi dice una parola piuttosto moderna, ma Purtroppo mi rendo conto che il tempo a mia disposizione è ormai scaduto, perciò vi do appuntamento tra 7 giorni. Vi ringrazio di essere stati all'ascolto e come sempre vi auguro di fare buone letture.